Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia.
Un'equipa americana ha cambiato il DNA di un uomo per provare a sconfiggere una malattia. Entro 3 mesi i risultati. Colpo di Stato nello Zimbabwe, l'esercito prende il controllo. Mugabe è confinato in casa, la moglie sarebbe fuggita. Libano, il primo ministro Hariri è considerato detenuto in Arabia Saudita, dice il presidente. Bologna, troupe di Striscia la Notizia, aggredita e rapinata al parco durante un servizio sullo spaccio. Allarme rosso per il maltempo in Abruzzo, scuole chiuse in quasi tutto il litorale. Commessa storica per Airbus, 430 aerei per 50 miliardi di dollari richiesti da Indigo Partners, specializzata nell'affitto di mezzi alle compagnie. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, oggi solo per gli SMS, non abbiamo la disponibilità di WhatsApp, siamo invece sempre in diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook, se volete ci potete seguire anche là e commentare anche là. Oggi abbiamo dall'altra parte del vetro, qua negli studi di Roma, Valerio Rocchetti, non so chi ci sia a Milano, e c'è Laura Fagioli come sempre in assistenza e in redazione. Iniziamo dunque il nostro giro delle notizie principali andando negli Stati Uniti, dove alcuni scienziati hanno provato a cambiare, come avete sentito dai titoli, il DNA di un uomo.
Sarebbe una prima assoluta per il DNA. Con questa nuova tecnica è come mandare dentro il corpo un microchirurgo che inserisca il gene direttamente dove deve andare. Alcuni scienziati americani hanno reso noto di aver provato per la prima volta a modificare i geni di una persona direttamente all'interno del suo corpo per cambiarne il DNA in modo permanente, con l'obiettivo di curare una malattia. L'esperimento è stato realizzato lunedì a Oakland in California su Brian Madon, 44enne, che volontariamente si è sottoposto all'esperimento, affetto da una rara malattia metabolica. Si saprà solo fra 3 mesi se il trattamento è riuscito o meno. La tecnica verrà testata anche per altre malattie, inclusa l'emofilia. Il paziente soffre della sindrome di Hunter, una malattia metabolica. Su Madò è stato sperimentato un sistema chiamato nucleasi delle dita di zinco. Sono forbici molecolari che cercano e tagliano uno specifico pezzo di DNA. Le istruzioni per intervenire sul DNA sono poste in un virus che viene alterato per non causare infezioni e per portare le informazioni dentro le cellule. Le dita tagliano il DNA, permettendo al nuovo gene di inserirsi. Questo poi fa sì che la cellula produca l'enzima che manca al paziente, in modo permanente. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Andiamo all'estero adesso, la cronaca dal colpo di Stato nello Zimbabwe.
Sono confinato in casa ma sto bene, e quanto avrebbe detto in una telefonata il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe al suo omologo sudafricano Zuma. È l'epilogo di 37 anni di potere gestito ininterrottamente dal 93enne presidente, che da questa notte alle 2 è bloccato in casa, la capitale piena di militari che controllano tutto, anche la TV di Stato, dalla quale leggono un comunicato che recita: non è un golpe ma un'azione per riappacificare il paese. Intanto però molti cittadini vanno in banca a ritirare i propri soldi, mentre le strade della capitale Harare sono deserte. La tensione è alta, le ambasciate esortano i propri cittadini a restare in casa. Al posto di Mugabe, il suo vice Emmerson Mnangagwa, costretto giorni fa all'esilio e che da oggi gestirà la transizione sino alle elezioni di luglio. Nell'operazione di oggi sono stati arrestati 3 ministri che fanno parte del gruppo G40, una corrente del partito al potere che ha cercato di espellere i veterani della guerra d'indipendenza per far strada alla First Lady Grace, alla quale sarà garantito un esilio dorato all'estero. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Noi restiamo all'estero, dove sale la tensione a quanto sembra tra Libano e Sauditi. Nei giorni scorsi il primo ministro libanese era volato a Riyadh e da là si era dimesso. Ora viene considerato detenuto. Ugo Tramballi.
Con l'autorità conferitagli dalla carica di Presidente della Repubblica Libanese, Michel Aoun ha ufficialmente dichiarato Saad Hariri, il suo premier, prigioniero dei sauditi. E probabilmente ha ragione. Ormai più di 2 settimane fa il libanese Hariri aveva dato le dimissioni a Riyadh. Da allora molti segnali indicano che l'ex premier sia stato costretto al ritiro dai suoi padrini sauditi. Saad è sunnita come loro. Il suo mancato ritorno a Beirut avvalora il giudizio di Aoun. La strana vicenda dimostra più di ogni altra cosa che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman abbia deciso di fare del Libano, nei fatti controllato dal partito sciita Hezbollah, il nuovo terreno di scontro con l'Iran. Forse illuso dai tweet di Donald Trump, Mohammed non tiene conto di una realtà. Chi potrebbe fare questa nuova guerra mediorientale non vuole farla. Non gli Stati Uniti, che dalla regione vogliono uscire, non restare con una nuova guerra. Non Israele né Hezbollah, che per ora non intendono riprendere il loro confronto del 2006 rimasto irrisolto. E nemmeno l'Arabia Saudita, il provocatore dell'eventuale casus belli, che è impantanata nello Yemen e non ha mezzi né professionalità per un nuovo conflitto.
Questa dunque è la situazione in Libano. Noi veniamo all'Italia per parlare innanzitutto di politica economica. Oggi il dibattito si svolge su due fronti. Da una parte c'è il tema del debito pubblico, su questo tema è intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, oltre ad esserci dati della Banca d'Italia. Dall'altra parte c'è il decreto fiscale con tutte le sue novità, decreto fiscale sul quale oggi potrebbe arrivare la richiesta di fiducia da parte dell'esecutivo. Tra le novità lo ricordiamo per esempio lo stop alle bollette a 28 giorni, molte altre novità anche per quanto riguarda il terremoto, come in parte avete sentito anche nella trasmissione di Gianluca Nicoletti. E però iniziamo dal debito pubblico e facciamo un punto. Vincenzo Miglietta, buongiorno.
Sì, buongiorno Simone. Dibattito sulla politica economica, lo anticipavi da studio, del nostro paese che ruota in queste ore allora attorno al ping pong di dichiarazioni tra Roma e Bruxelles. Ieri la preoccupazione espressa dalla Commissione europea sul debito italiano che resterebbe troppo alto, minando alla base la tenuta dei conti pubblici, timore questo dei vertici europei, nonostante proprio ieri la crescita del nostro paese abbia fatto segnare il dato migliore da 6 anni a questa parte. E proprio su questo punto si basa la replica del ministro dell'economia Padoan, che oggi spiega: ci aspettiamo un calo deciso del debito in un prossimo futuro grazie alla più alta crescita del PIL nominale. Da ieri, commenta il premier Gentiloni, non siamo più il fanalino di coda in Europa, dobbiamo essere più consapevoli che la sostanza del discorso non sono le cifre, ma è capire che il paese si è rimesso a crescere. Sin qui dunque, Simone, l'ottimismo del governo italiano, anche se sul debito va segnalato il dato diffuso da Banca Italia che indica un incremento di oltre 4 miliardi di settembre su agosto.
Questo per quanto riguarda i dati, Vincenzo, e poi c'è, come si diceva, il decreto fiscale, no?
Eh sì, il decreto fiscale che dopo il via libera nella notte della Commissione Bilancio è atteso probabilmente alla prova della fiducia al Senato, che il governo dovrebbe chiedere nel pomeriggio. Il testo, oltre al cuore fiscale con la rottamazione in versione big, large delle cartelle, contiene un gran varietà di misure, si va dalle novità sul fronte delle bollette che tornano alla fatturazione mensile, alle norme sul terremoto, passando per la stretta anti-stalking, sì infine all'equo compenso allargato a tutti i professionisti. E da Roma per il momento è tutto, linea allo studio.
Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo alle questioni che hanno a che fare con l'industria, perché la Honeywell ha comunicato ai sindacati la chiusura dello stabilimento di Atessa, e siamo in provincia di Chieti, dove sono impiegati 420 lavoratori, lavoratori che da 60 giorni stanno attuando il presidio permanente dello stabilimento. I sindacati hanno convocato un'assemblea per le 18 di questa sera. Gianluca Ficco, segretario nazionale Wilm, al microfono di Livia Zancaner.
Ciò che è appena accaduto purtroppo conferma che avevamo visto bene ciò che la multinazionale intendeva fare. Noi non ci siamo finora arresi e non lo faremo stavolta. Di conseguenza proporremo ai lavoratori di continuare a provare fino all'ultimo minuto disponibile a salvare questa azienda, e chiederemo naturalmente che il governo si faccia carico anch'esso di quello che sta accadendo. L'azienda vuole chiudere e licenziare, questo è il percorso e il destino che la multinazionale ha preparato per i lavoratori di Atessa. Noi faremo tutto il possibile per cambiare questo destino.
Avete già avuto una serie di incontri però con il ministro Calenda?
Sì, il ministro Calenda ci ha sempre detto che ci avrebbe provato, che avrebbe organizzato un incontro. Credo che se il ministro Calenda chiederà ai vertici della multinazionale di incontrarci presso il Ministero in maniera esplicita e definitiva, credo, suppongo, confido che i vertici della multinazionale non potranno sottrarsi.
E veniamo alla maxi commessa per Airbus.
È il più grande contratto mai firmato dal consorzio europeo Airbus dalla sua fondazione nel 1970. L'acquirente è la Indigo Partners, una società di investimenti specializzata nel noleggio di aeromobili a compagnie a basso costo, che ha anche partecipazioni in quattro vettori, fra cui la ungherese Wizz Air. I 430 nuovi aerei che verranno consegnati nei prossimi anni valgono formalmente circa 42 miliardi di euro, in realtà un po' meno considerato lo sconto applicato che normalmente rimane segreto, ma pur sempre un fatturato importante per la Francia, dove ha sede Airbus, e le nazioni partner Germania e Spagna. I modelli acquistati da Indigo fanno parte della famiglia A320, uno degli aerei di più grande successo nella storia dell'industria aeronautica, molto popolari fra le low cost, in particolare A320 Neo e A321 Neo, dotati di motori di nuova generazione che consumano il 15% di carburante in meno. Grazie a questo contratto, gli ordini attivi per Airbus salgono a 718 contro i 605 di Boeing. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo al maltempo in Abruzzo.
Disagi in tutto l'Abruzzo a causa del maltempo. Sulla costa si registrano allagamenti, marciapiedi inaccessibili, numerosi sottopassi chiusi, cantine e garage inondati e nell'interno fango sulle strade e smottamenti. Sono queste alcune delle conseguenze della copiosa pioggia che da oltre 24 ore sta interessando tutta la regione. Già da ieri è scattato il codice rosso della protezione civile, tanto che le scuole e le università sono state chiuse per la giornata di oggi e in alcuni casi anche per domani. Le maggiori criticità si scontrano sulla costa, allagamenti nel tratto teramano della Statale 16 con marciapiedi impraticabili, traffico rallentato e sottopassi chiusi per tutti i fiumi, in particolare il Pescara e il Piomba, che hanno visto salire notevolmente la portata delle acque, la sorveglianza è massima. Smottamenti e criticità anche in provincia di Chieti, dove la scorsa notte i vigili del fuoco hanno risposto a una cinquantina di richieste di intervento. In particolare sono stati tratti in salvo due cittadini cinesi intrappolati con l'auto in un sottopasso. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo sulla cronaca e ci spostiamo a Bologna, dove è stata aggredita una troupe di Striscia la Notizia.
Si era finto un cliente. L'inviato di Striscia alla Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito a Bologna mentre realizzava un servizio sullo spaccio di droga nel parco della Montagnola, vicino alla stazione centrale. Si era avvicinato ad un gruppo di stranieri che sostavano nel parco, a cui aveva chiesto appunto di acquistare alcune dosi. Con una telecamera nascosta aveva ripreso la scena e al momento dell'acquisto aveva svelato la propria identità tirando fuori un megafono per denunciare l'accaduto. In quel momento gli spacciatori, una decina, si sono avventati contro di lui e i suoi due cameraman, telecamera sottratta e giubbotte. Due gambiani, uno dei quali minorenne, sono stati fermati e identificati dai carabinieri. Potrebbero non essere direttamente coinvolti, ma su di loro sono in corso verifiche. Nel giardino pubblico il problema dello spaccio non è recente. Più volte il procuratore aggiunto, coordinatore delle indagini sui reati di droga, ha evidenziato la necessità di modificare le leggi che impediscono di applicare la custodia in carcere per lo spaccio in strada. Annalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di immigrazione adesso. Al Brennero siamo già stati ieri e i nostri ascoltatori lo sanno, parlando con un funzionario, capo della squadra mobile della questura di Bolzano, per raccontare anche la storia del bambino semiassiderato che è stato trovato nei giorni scorsi nel tentativo di passare il confine tra l'Italia e l'Austria con un treno merci, su un treno merci. Abbiamo sentito anche che è un fenomeno che sta aumentando progressivamente negli ultimi giorni. Ebbene, su questo tema è intervenuto oggi il ministro austriaco, annunciando un accordo tra l'altro anche con l'Italia.
Sui binari del Brennero il clima è cambiato già da giorni, lo sanno i volontari, lo sanno i migranti e ora arriva anche l'annuncio ufficiale di Vienna. Saranno intensificati i controlli sui treni merci e da ora avverranno anche in territorio italiano. È il ministro degli interni austriaco ad annunciare l'entrata in vigore di controlli trilaterali perché la migrazione illegale, tuona Wolfgang Sobotka, non è una trasgressione perdonabile. Così già da qualche settimana nella stazione di Seehof è entrato in funzione un checkpoint per intensificare le verifiche sui treni merci, sempre più spesso utilizzati dai migranti per superare il confine davanti alla stretta su quelli passeggeri. E già diverse persone sono state bloccate così, trovate nascoste sotto i vagoni, proprio come l'ultimo bimbo della Sierra Leone, come ci racconta una volontaria che da tempo opera su quei binari.
Fanno i controlli di notte. I treni merci hanno voluto intensificare i controlli, li stanno facendo tre giorni di notte, dalle ore 24 fino alle 6 del mattino. La settimana scorsa si hanno trovato insomma delle persone, sì.
A fronte della nuova stretta austriaca e dopo un periodo di tranquillità con il crollo degli arrivi su questo valico, al comune di Brennero sono invece preoccupati per l'annunciata riduzione del personale ferroviario italiano, ci conferma l'assessore Giovanni Pederzini.
Da questo momento che la polizia austriaca o germanica vuole potenziare, noi li togliamo. Capisce che è un controsenso. Gli altri cercano di potenziare, noi cerchiamo di togliere.
Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo al calcio, calcio che continua a parlarci soprattutto della nazionale, dell'uscita dai mondiali, del fatto che oggi si potrebbe avere qualche notizia dalla FIGC. Dario Ricci, ciao, buongiorno.
Buongiorno Simone, intanto l'Australia ci va ai mondiali, è eliminato per 3-1 l'Honduras, viene da dire alla faccia nostra, insomma, e manca di fatto solamente la vincente di Nuova Zelanda Perù, no? Per definire il quadro delle partecipanti a Russia 2018. Oggi invece noi continuiamo a leccarci le ferite tra polemiche e ricerca inevitabilmente di una via nuova e diversa. Ci sarà questo consiglio della Federcalcio alle 16 a Roma, ci aspettiamo parole chiare, e sarebbe pure l'ora da parte di Tavecchio e poi pure da parte di Ventura, che è ancora il CT
sì, perché
nazionale.
Ha parlato con le Iene, ma non è che ha detto mi dimetto ufficialmente.
Sì, tra l'altro sembra insomma anche una dichiarazione che poi ha in parte smentito, perché si sta trattando su questa buona uscita intorno tra 500 e 700, sì, quello dovuto sarebbero ancora 800.000 euro, ma chiaro, vista la situazione
chiederà un pochino di meno. Invece di Tavecchio, di missioni non se ne parla al momento.
Tavecchio tiene, anche se chiaramente sta lavorando già per quello che potrà essere il nome del successore di Ventura, dovesse arrivare la accoppiata con un ruolo di dirigenziale Maldini e in panchina Ancelotti, sarebbe sicuramente comunque sarebbero nomi di peso. Interessante, vado a chiudere Simone, anche perché questo poi è il momento del Liberi Tutti, quindi escono in retroscena, no? Di quello che è stato, che fino a poche ore fa avevamo solamente intuito, sembra appunto che, anzi è dato per certo che domenica pomeriggio ci sia stato, alla vigilia della sfida con la Svezia, un aspro confronto fra i senatori della squadra che suggerivano a Ventura di adottare il 3-4-3 per dare spazio a quel Lorenzo Insigne che non è Messi, non è Maradona, ma è sicuramente uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato. E Ventura sì, in quell'occasione avrebbe detto se fate così mi dimetto, ecco, quello forse era l'occasione buona
per dimettersi. Allora grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro d'Italia, parleremo degli avvelenamenti da taglio dei quali si parla in Brianza in queste ore, andremo all'omicidio e alle scene di degrado che ancora oggi vediamo dalla capitale, e poi anche altre piccole storie dal maltempo e anche dal sindacato italiano dei locali da ballo, che dice: bene, se i minorenni si ubriacano bisogna sanzionare i genitori. A tra poco.
Effetto giorno.
Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e anche la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questo straordinario tentativo di frontiera di combattere le malattie rare. Un'equipa americana ha provato a cambiare il DNA di un uomo e i risultati si sapranno tra 3 mesi. Abbiamo parlato del colpo di Stato nello Zimbabwe, di Libano, dove le tensioni con l'Arabia Saudita si incrementano, della troupe di Striscia la Notizia aggredita a Bologna, del maltempo in Abruzzo sul quale torneremo più avanti, della commessa storica per Airbus, 430 aerei per 50 miliardi di dollari. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e iniziamo da una vicenda della quale ci eravamo già occupati, una vicenda che arriva da Nova Milanese, dove 3 persone in ottobre erano morte per avvelenamento momento da taglio. Cosa è successo? È successo che nelle ultime ore una coppia di anziani, loro parenti, è stata a sua volta ricoverata. 83, due coniugi di 83 e 81 anni che vivono a pochi isolati di distanza dalla villetta della famiglia del Zotto, quella che oltre alle tre vittime conta anche altrettante persone ricoverate in ospedale, altre tre persone ricoverate in ospedale, che inizialmente era passata come una storia, insomma, potrebbe essere un avvelenamento a causa degli escrementi di piccione per il luogo nel quale erano stati in vacanza. In realtà non era così, e anche questo ve l'avevamo raccontato, c'erano molte perplessità su questa ricostruzione. Probabilmente il taglio si trova là da qualche parte, però Nicola Vincenzo Orfeo, direttore sanitario dell'ospedale di Desio, non si sa ancora dove possa essere. Buongiorno.
Buongiorno a lei, dottor Spezia. Sì, in effetti ci sono le indagini in corso da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, quindi sulla quella che sia la causa prima e da dove possa essere derivata questa intossicazione da taglio non ci sono notizie.
Quello che sappiamo dire...
sì, prego.
Quello che le vorrei chiedere è questo: l'intossicazione di queste delle prime sei persone risale ad ottobre, ormai siamo a metà novembre, quindi queste, è difficile che sia un'intossicazione alimentare, nel senso che queste due questi altri due anziani, pur essendo parenti, abbiano mangiato con loro e poi si siano intossicati per il taglio, perché è passato troppo tempo, oppure no, il tempo di decantazione, mi consente l'espressione, può essere così lungo?
Sì, può dipendere molto dal metabolismo da soggetto a soggetto. Effettivamente c'è un periodo molto ampio tra i due gruppi di pazienti interessati. Diciamo che mi sembra che sia una latenza di circa un mese. In effetti un assorbimento dipende dal quantitativo e dal tipo di condizione. Ricordo che il taglio va a depositarsi all'interno dell'organismo, soprattutto a livello del sistema nervoso, e che non dà sintomi immediati, li dà a distanza di tempo. Per cui molto, è importante il metabolismo delle persone, l'età, le condizioni fisiche di salute, soprattutto le persone più anziane, già debilitate per altre patologie, ne risentono più velocemente.
Come stanno questi due pazienti? Sono ricoverati da voi?
Ma guardi, il paziente, il signor Palma, è stato ricoverato per una polmonite, sintomi di una polmonite, mentre era lì in pronto soccorso ha fatto riferimento al fatto che fosse parente della famiglia, fosse imparentato alla famiglia del Zotto.
E voi avete fatto delle analisi per sicurezza?
No, guardi, c'è stato un sintomo che ha attratto immediatamente l'attenzione dei nostri medici, che ormai sono allertati su questo tema qui, avevano una perdita di capelli, che è un segno tipico, ad esempio, delle intossicazioni. E quindi abbiamo fatto immediatamente i controlli. Era presente anche la moglie, che non aveva nessun tipo di sintomo clinico, ma anche lei ha parlato di una perdita di capelli strana, anomala, è stata controllata anche lei. Quindi il signor Palma è stato ricoverato il giorno 13 perché aveva una polmonite. La signora, quando è venuto fuori il riscontro positivo sugli esami, è stata subito ricoverata, chiamata, ricoverata anch'essa, sono stati sottoposti ai trattamenti, stanno abbastanza bene.
Abbastanza bene.
In questo momento.
Sì,
non
compatibilmente ovviamente con l'età. Con la situazione e con l'età. Io la ringrazio intanto, grazie a Nicola Vincenzo Orfeo, direttore sanitario dell'ospedale di Desio, e prima o poi riusciremo a sciogliere questo mistero. C'è un altro mistero, ben più duro e difficile, ed è quello che riguarda la morte di una donna di 49 anni, che è stata uccisa, l'hanno trovata nuda in un sottopasso a due passi dal centro di Roma, in quello che potremmo definire un pezzo del centro di Roma, in un sottopasso sul quale affaccia praticamente il Ministero dei Trasporti, per darvi l'idea. Siamo in linea con Francesca Del Bello, presidente del Municipio Secondo di Roma. Buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno.
E l'abbiamo chiamata perché, al di là del singolo fatto di cronaca, ci interessa quello che poi anche sui giornali trovano raccontato, no, i nostri ascoltatori. Oggi un quadro di degrado, soprattutto all'interno di questi sottopassi, dove, come spesso accade, non solamente a Roma, va detto, in molte città ci vanno a dormire dei senzatetto, una sorta di terra di nessuno, non lontana da quella villa borghese, anzi molto vicina a quella villa borghese della quale abbiamo raccontato il mese scorso per lo stupro avvenuto ai danni di una donna, di una senza tetto di 57 anni. Ci dà un'idea di quello che succede in quell'area e più che nel quartiere, proprio in quei sottopassi che ci sono nella vostra zona, Del Bello?
Sì, dunque la situazione ci è nota da tempo. Il municipio ha un servizio specifico della polizia locale che si chiama NAE, costituito da vigili urbani che intervengono e fanno un'attività di monitoraggio, controllo e anche conoscenza diretta di queste situazioni così particolari. Alcune di queste all'interno del nostro municipio sono più visibili. Noi abbiamo delle situazioni soprattutto in alcune aree verdi di insediamenti di senza fissa dimora, quindi insediamenti diciamo di fortuna. Altre sono più nascoste, come è il caso dei sottopassi.
Dei
noi
sottopassi.
Abbiamo tutta l'area che parte dal policlinico più o meno, quindi da dove iniziano diciamo i sottopassi del muro torto. E in cui ci sono queste uscite di sicurezza che devono, proprio perché sono delle uscite di sicurezza, devono rimanere aperte, perché in caso di incendio o qualunque emergenza devono poter svolgere il ruolo di sfogo per le persone che rimangono immobilizzate all'interno dei sottopassi, quindi devono essere diciamo aperti e lì.
Sì. E no, e ovviamente non lo sono
non
perché
lo
ci
sono.
Dormono perché
no,
ci dormono delle persone.
Lì
e sono anch'essi
delle,
a questo punto a
sono
rischio
delle
sicurezza.
Vere e proprie, sì, esatto, sono delle vere e proprie città nascoste. Esiste un sottomondo fatto di disagio, di persone che hanno problemi, ad esempio, legate appunto a
mi dice mentali. Mi dice una cosa del bello. Chi se ne dovrebbe occupare di questa cosa? Perché io immagino che a volte si tende a puntare il dito nei confronti del contro il Comune di Roma. In realtà io ho l'impressione che su queste cose anche lo Stato, presumibilmente in quella che è la capitale di questo paese, debba intervenire, no?
Ma diciamo che queste situazioni si possono risolvere in modi diversi. Ovviamente dipende dal tipo di insediamento. Nel caso dei sottopassi, diciamo che un controllo continuo ed un intervento continuo di bonifica, quindi di allontanamento di queste persone, ovviamente con tutti diciamo i crismi, nel senso che deve, in questi casi deve intervenire anche la sala operativa sociale del Comune di Roma, ovviamente, perché si tratta di persone che vivono comunque un disagio, d'accordo, che non hanno casa, che hanno perso il lavoro, che sono state costrette a volte anche a ritrovarsi in mezzo alla strada. Quindi è un'azione che si fa in maniera combinata tra la polizia locale, il nostro servizio NAE, il servizio del Comune di Roma, sempre della polizia locale, si chiama PIX, che fa questi interventi di bonifica, e la sala operativa sociale. E bisogna farlo in maniera continuativa, cercando di dare un'alternativa a chi è nella condizione di poter accogliere l'alternativa che il Comune di Roma fa. Però
certo,
bisogna farlo in maniera continuata. Il problema è che in questo caso, poiché adesso diciamo utilizzo un linguaggio un po' tecnico e amministrativo, la cosa funziona in questo modo: l'azienda municipalizzata per l'ambiente, cioè l'AMA.
L'AMA dovrebbe occuparsi di questa
L'AMA
cosa.
L'AMA dovrebbe
me.
Fare gli interventi di smaltimento delle suppellettili, perché al di là diciamo ci sono delle persone, ma ci sono soprattutto cose, materassi, cucine vere e proprie.
E l'AMA deve fare un preventivo di quanto costa questo sgombero di suppellettili.
Dall'AMA, la quale AMA tratta queste situazioni come interventi di natura straordinaria, perché in via ordinaria non li fa più sulla base del contratto di servizio che ha stipulato con il Comune di Roma. Quindi dopo aver fatto il preventivo il Comune deve stanziare i fondi per fare queste azioni, pagare l'AMA per farli, e questa cosa non accade mai.
Questo,
quindi ci ritroviamo.
E quindi se tutto si impastoia, mi sembra di capire del bello, sostanzialmente si blocca anche per una questione di fondi. Io intanto la ringrazio per questo racconto e per questa testimonianza. Noi dobbiamo chiudere, andare a sentire cosa succede sui mercati. Grazie a Francesca Del Bello, presidente del Municipio Secondo di Roma. Ci ritroviamo subito dopo. Parleremo innanzitutto del maltempo. Andremo in Abruzzo a sentire come vanno le cose, poi in Toscana, dove ci sono ancora famiglie senza elettricità. E poi, come si diceva, questa piccola storia un po' più leggera. Ogni tanto ce ne occupiamo. Quest'idea dei locali da ballo che dicono: bene, se i minorenni si ubriacano, i genitori vanno sanzionati. A tra poco.
Effetto giorno.
Punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. I nostri titoli: un'equipa americana prova a cambiare il DNA di un uomo per sconfiggere una malattia, entro 3 mesi i risultati. Il colpo di Stato nello Zimbabwe, l'esercito prende il controllo, Mugabe confinato in casa. Libano, il primo ministro Hariri è considerato detenuto in Arabia Saudita, dice il presidente. Da Bologna, troupe di Striscia, la notizia: aggredita e rapinata al parco durante un servizio sullo spaccio. Allarme rosso per il maltempo in Abruzzo, scuole chiuse in quasi tutto il litorale. La borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno.
Ed eccoci di nuovo, il nostro Giro d'Italia riprende dall'Abruzzo, che è in una situazione difficile per il maltempo. C'è un'allerta rossa praticamente su tutta la costa, molte scuole chiuse. Mario Mazzocca, assessore regionale abruzzese, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Ci dà un quadro della situazione?
Sì, beh, la situazione l'ha sintetizzata lei bene. Purtroppo dal marzo del 2015 ormai queste avversità, che tipicamente venivano denominate eccezionali, sono diventate sempre più ciclice, probabilmente anche a causa del cambiamento climatico in atto, ma non solo. E ci sono al momento, l'aggiornamento delle 11.30, 40 centri operativi comunali aperti. I nostri volontari sono all'opera con le idrovore di cui si compone la colonna mobile regionale, un po' su tutti i centri costieri, che fra l'altro sono quelli più densamente popolati e che quindi necessitano di un'attenzione maggiore. Stiamo anche monitorando i sistemi franosi storici e macroscopicamente più rilevanti, a partire da Campi, Civitella del Tronto, ma per andare anche sull'area della collina pescarese e della fascia pedemontana. La situazione è al momento sotto controllo. Certo è che l'aggiornamento meteo ha indotto il centro funzionale Abruzzo a ulteriormente intensificare l'allerta per le successive 24-36 ore. Nelle prossime ore si darà il livello di criticità, ovvero la colorazione a cui poi si è fatto riferimento anche lì all'inizio.
Vedremo dunque. Grazie a Mario Mazzocca, assessore all'ambiente dell'Abruzzo. Federica Fratoni, buongiorno. Assessore all'ambiente, energia e protezione civile in Toscana. Fratoni, buongiorno. Il quadro da voi, soprattutto sulle montagne, per così dire, no?
Sì, sulle montagne abbiamo registrato queste criticità dovute all'interruzione della fornitura di energia e siamo in costante contatto con Enel, che sta anche oggi lavorando.
Ma ci sono ancora famiglie senza elettricità?
In realtà, dunque, abbiamo 2 famiglie isolate in località San Godenzo, perché sono caduti degli alberi sulla strada, ma stanno liberando e comunque hanno il generatore, quindi non sono in assoluto senza elettricità. A stamattina alle 8 avevamo ancora 1100 utenze disattivate, sono già scese sotto le 800 e mi dicono da Enel che entro stasera risolveranno tutte le problematiche ancora in corso, sì, perché hanno dispiegato oltre 150 persone, 50 gruppi elettrogeni, quindi c'è un lavoro importante, quindi stanno gradualmente restituendo la corrente a tutti.
I comuni dell'Appennino bolognese hanno annunciato poco fa di presentare un esposto, che presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica contro Enel, nei confronti di Enel, proprio per l'interruzione di energia elettrica. Ritiene che dalla Toscana arriveranno richieste simili?
Ma dunque, io credo che Enel, soprattutto dopo l'evento del 2015, abbia cercato di attrezzare una struttura per intervenire puntualmente su queste situazioni. Non c'è dubbio che non si è trattato di una calamità, quindi oggettivamente oggi non possono verificarsi questi disservizi su un servizio così essenziale. Se poi ricorreranno gli estremi per imputare responsabilità oggettive, insomma, valuteremo. Per il momento presidiamo la situazione e cerchiamo di risolverla rapidamente.
Grazie, grazie anche a Federica Frattoni per essere stata con noi. Abbiamo 3 minuti in chiusura per una notizia più leggera, ma nemmeno troppo. Maurizio Pasca, presidente del Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
In corso il congresso ad Aosta, nel quale lei ha detto dovremmo fare qualcosa per questi minorenni che si ubriacano, e qual è l'idea? L'idea è sanzionare i genitori. Me la spiega?
Perfetto. Allora, da un'indagine condotta da Federvini, ma anche dal centro studi della FIPE, si è rilevato che praticamente c'è una diminuzione per quanto riguarda il consumo di alcolici, ma ha aumentato invece il consumo di alcolici nei giovani, ma anche giovanissimi, cioè una fascia che va dai 13 ai 17 anni.
E questo lo sappiamo allora, che è un problema.
Perfetto. Allora, dato che la legge parla che chi somministra in un'età tra i 16 e i 18 anni c'è una sanzione amministrativa, mentre per i minori di anni 16 una sanzione penale. Allora, per aggirare lo stato che nei nostri locali non si somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18, per aggirare l'ostacolo il ragazzino si affida al maggiorenne per andare a prendere la consumazione al bar.
Sì.
E naturalmente noi assistiamo che ad essere sanzionati sono sempre i gestori. Allora, a questo punto, durante il congresso, il 32esimo congresso del SIBI che si è svolto a San Vincenzo, abbiamo lanciato una proposta che avanzeremo al governo, ossia che siano sanzionati anche il consumatore. Cioè, allora, come avviene per il divieto del fumo, cioè in luoghi pubblici che sono sanzionati, allora a questo punto noi vorremmo che fossero sanzionati anche i minori che fanno abuso di alcol.
E conseguentemente, i genitori, perché poi se mio figlio si ubriaca i quattrini ce li metto io per pagare la multa.
Quindi richiamiamo alla responsabilità anche la famiglia, perché riteniamo che le fondamenta dell'educazione provengano dalla famiglia.
Sì.
Quindi se un ragazzo di 13-14 anni, e ultimamente stiamo assistendo a tantissimi ragazzi che vanno in coma etilico, quindi la responsabilità deve essere anche della famiglia.
Questo ritenete voi, ma non proponete di togliere le sanzioni a voi e passarle sulla famiglia? Lei dice rimangono le sanzioni a noi, e però deve pagare anche la famiglia, ho capito bene?
Allora, il pubblico esercizio che somministra ai minori di anni 18 deve essere sanzionato, però deve essere provato che ha somministrato il pubblico esercizio.
Cioè, mi scusi, lei dice togliere la sanzione nel caso nel quale appunto sia l'amico diciottenne che prende e trasferire la sanzione sulle famiglie.
È da criminali somministrare ai minori, specialmente ai minori di anni 16. Chi somministra deve essere pesantemente sanzionato, secondo me.
La ringrazio, questa è la vostra opinione, naturalmente, grazie per essere stato con noi, Maurizio Pasca, presidente del Sindacato Italiano dei Locali da Ballo. Ci fermiamo, traffico platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.